Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
L'etere, la parte più alta e pura dello spazio, il quinto elemento. È da tanto che sei in viaggio, in sospensione tra sogni e forze gravitazionali, chiedendoti se anche gli androidi sognano pecore elettriche o se sia solo una vecchia leggenda del passato. Non sai dove ti trovi, tra il sonno e la veglia, tra realtà e menzogna. Ma in questo vuoto quantico dal colore indefinito che grida dallo spazio più antico, scorgi delle luci. No, non sono satelliti. Non sono nemmeno le care e vecchie stelle di cartone che bucano l'universo per distrarre dai pianeti. Sono luci al neon e... Beh, è strano a dirsi, ma sembra un cartello luminoso. Lo leggi. Area di sosta. Sotto c'è una freccia che indica verso destra. Ma verso destra c'è un buco nero ed è pericolosamente vicino. Però, è anche vero che, devi fare pipì. È già un po' che la tieni. Quindi decidi di rischiare. Ti lanci verso destra. Oltre il pulviscolo interstellare. Oltre i libricini horror che compravi all'edicola quando eri solo un bambino. Attraverso le radiazioni ultraviolette lo scorgi. È incredibile. Ma c'è un edificio! È piatto, enorme, tutto vetri. E su di esso una scritta al neon si agita come una cinquantenne in discoteca il giovedì sera. Autogrill.
Autogrill? Autogrill?
Ah! Oddio! La vescica ti morsica il basso ventre. Non ce la fai più. Madonna, ti scappa da morire. Ti avventuri nello strano parcheggio, correndo a gambe strette per non farla per strada. Il cielo è indescrivibile. Non si può nemmeno parlare di cielo, in realtà. È più come una sostanza indefinita, densa e al contempo impalpabile, violacea e a tratti buia. La stessa area di sosta sembra sospesa nell'etere. Il parcheggio è semideserto. Ci sono un paio di camion parcheggiati nel retro, una strana macchina azzurra e quello che sembra una salsera con le ruote. Vicino all'ingresso vedi un uomo grassottello con un mucchio di calzini colorati appoggiati al muretto e poco più in là una scritta al neon mezza rotta indica l'ingresso.
Ah! Oh, la vescica ora ti sta strappando la carne.
Ti precipiti verso le porte a vetri dell'edificio ed entri. Una strana musica riempie l'aria già satura di un mix di odori difficili da separare. Grasso. Olio da motore. Popcorn. E cos'è questo? Cane bagnato. Ormai la vista è offuscata dal bisogno impellente. Scorgi la scritta. Toilette. Allora, corri giù per le scale a fatica, saltellando per non fartela addosso. Arrivi nel seminterrato. Un lungo corridoio fucsia dalle luci gialle. Volti l'angolo e lì una strana figura ti si para davanti. È una donnona flaccida con gli occhi enormi e le labbra a scodella. Indossa degli occhiali spessi, arricciati verso l'esterno.
E somiglia più a un enorme rospo, se possiamo essere sinceri.
Il cartellino sulla vestaglia di servizio dice Maruska.
Ti blocca con un colpo di tosse.
E allungando il braccio flaccido e sballonzolante, picchietta su un cartello scritto a penna scocciato sul muro.
È richiesto il pagamento di un calzino destro ad utilizzo del bagno. Ma che cazzo?
Ok.
Appoggiandoti con una spalla allo stretto muro di piastrelle bianche, ti sfili goffamente la scarpa e poi il calzino giallo e verde, rigorosamente bucato all'altezza del pollicione. Allunghi il sudaticcio cimelio alla donnona di fronte a te, che lo deposita in una cesta alle sue spalle. Poi, voltandosi lentamente, preme un piccolo pulsante sulla parete, sbloccando il tornello. Con un verso ti fai il gesto di entrare. Ringrazi e corri al bagno sganciandoti i pantaloni.
Oh, Dio mio, se avevi bisogno di farla.
Il mondo, subito dopo essersi liberati la vescica, è sempre più bello, più sereno. Risali lentamente al piano superiore. In effetti, entrando non hai prestato molta attenzione a ciò che ti circonda. In cima alle scale c'è un cartello che dice: offerta colazione, brioche, follicoli umidi e caffè freddo, 4 euro. Sulla sinistra noti diversi tavolini e stalli. Ci sono delle creature strane sedute. Uno ha pure una coppola. Più in là vedi di spalle una donna vestita da sposa. Piange, e più piange più riempie la tazza da caffè. Uno strano piccione ti passa tra le gambe. Si muove in modo assurdo ed emette dei rumori che ricordano un Game Boy. In alto, uno strano televisore che sembra sopravvissuto per miracolo agli anni Ottanta trasmette una pubblicità.
Stanchi del solito etere? È il momento di passare dall'altra parte. Scegliete Spooking e viaggiate con noi verso le mete più pericolose, inquietanti e altamente sconsigliate del pianeta. E se siete fortunati, vi portate a casa una maledizione. Ricordate, dite Spooking di fronte allo specchio. Ditelo 3 volte e un nostro agente si materializzerà direttamente a casa vostra per illustrarvi i nostri numerosi cataloghi. Spooking.got, il vostro ultimo viaggio da Didi.
Davanti a te, ora si spalanca la vista dell'immenso bancone che erutta panini e focacce di ogni tipo. Ti avvicini e leggi i nomi dei panini. Camogli verde di Pripyat? Cosa? Rustichella con formaggio di nutria e grilli fritti. Focaccia con cotoletta di vero milanese.
Ehi tu!
Una voce attira la tua attenzione. È la banconista che si avvicina fiera e sorridente.
Welcome, autostoppista dell'etere. In questo autogrill sospeso tra realtà ed una galassia lontana dal cerebro umano. Non sai cosa scegliere, eh? È la prima volta che ti vedo qui, effettivamente. Può disorientare, eh? Se non si è frequentato i vecchi forum ai tempi di Forum Free, è difficile avere le idee chiare. Ma facciamo così, cominciamo con il bere. Lo vuoi un caffè?
Annuisci senza ben capire cosa stia accadendo.
Ottimo! Allora dai, accomodati pure qui al bancone. Mentre brucio il tuo caffè, ti racconterò qualcosa.
Di un po'. Tu credi al paranormale? Ti sei mai toccato qui? Proprio qui dietro, la base del collo. Sei sicuro di non avere qualche impianto alieno installato sotto pelle? E dimmi, hai mai incontrato uno skinwalker? No?
Oh, ma allora molto bene! Allora ti preparo pure da mangiare! Sai, c'è qualcosa di incredibilmente affascinante nelle storie che si incontrano su internet o che si tramandano di generazione in generazione.
Quel sapore particolare, unico,
che ritrovi solo nei racconti di abduzioni aliene, nei luoghi infestati, o ascoltando le incredibili cospirazioni su dei politici succhi a sangue. Beh, non sai mai se crederci veramente. Eppure ci affondi i denti. Proprio come uno dei nostri panini. Non lo vuoi davvero, ma alla fine lo mangi comunque. Mentre resti qui con me, ti racconterò di un mistero irrisolto. Forse l'hai già sentito, o forse no. Forse lo hai pure letto su internet. Ma che tu creda o meno a ciò che sto per dirti, non conta. L'inspiegabile dimora qui. E la verità è sempre al prossimo autogrill. We'll be right back.
Davvero non conosci la storia degli omini verdi di Hopkinsville? Mio Dio, è l'incontro ravvicinato più documentato al mondo. O almeno, così ho sentito dire. Vabbè dai, facciamo così. Brucio un panino, raffreddo il caffè e nel frattempo te la racconto io.
È il 21 agosto del 1955 nella fattoria della famiglia Sutton, situata tra Kelly e Hopkinsville, in Kentucky. La famiglia Sutton ha invitato alla propria fattoria la famiglia Taylors. Sono amici da una vita ed è un po' che dicono di ritrovarsi per passare del tempo insieme. Ora, devi sapere che la fattoria dei Sutton si trova fuori da queste due cittadine, appunto Kelly e Hopkinsville, in una via di mezzo dove esiste il nulla cosmico, fatto di alberelli striminziti, campi sterminati, fattorie disseminate un po' qua, un po' là. Beh, in pratica la bassa padana. Per non farsi mancare nulla, poi, i Sutton non hanno cose come il telefono, l'elettricità, l'acqua corrente, quindi capirai il livello di spasso. I due ragazzi più giovani presenti alla serata sono Billy Ray e Lucky, entrambi 21 e 26 anni, che come avrei capito dai nomi sono lo stereotipo di redneck usato nei film horror per identificare i contadini con i denti marci e due neuroni che vivono in fondo alla foresta e che spediscono i turisti alla loro fattoria dove mammina può farli a pezzi e servirli per cena. Ma questi due ragazzi, te lo giuro, sono persone normali. Non hanno mai visto un dentista in vita loro, però sono buoni amici. Ecco, sono le 19. Fuori l'aria è fresca. I grilli cantano e all'interno della fattoria l'atmosfera è molto allegra. Quando, indovina un po'? Ehi, manca l'acqua ovviamente. Così Billy Ray Taylor viene spedito fuori alla pompa dell'acqua per prenderne un po'. Il venticello estivo gli accarezza i vestiti mentre con un braccio spinge in basso la barra che aziona la pompa e fa uscire acqua fresca dal grosso rubinetto esterno. Billy, prima di riempire la grossa brocca, se ne versa un po' nella sua tazza personale e, prendendo una lunga sorsata, volge lo sguardo verso le stelle lontane. Ma ciò che vede gli fa spalancare la bocca talmente tanto da non rendersi nemmeno conto di essersi rovesciato l'acqua addosso. Proprio sopra la casa c'è qualcosa che oscura la scena destinata alle costellazioni. Un gigantesco disco volante sta roteando lentamente sopra la testa di Billy, senza emettere alcun suono. Improvvisamente si illumina di neo colorati, rivelando un colore cromato e scintillante. Poi sfreccia via poco lontano, atterrando vicino alla fattoria, dietro ad alcuni alberi. Billy Ray è scioccato, terrorizzato. Corre in casa urlando: ho visto qualcosa di strano, c'è un coso grosso che gira sopra un non lo so, un tondo, c'è una roba sopra con dei colori, non lo so. Sono gli anni 50. Si usava già il termine UFO tra la gente normale? Beh, in inglese li chiamano flying saucer. Allora diciamo che abbia detto piattino volante.
C'è un piattino volante sopra la casa, ma una roba... Ma non è Ino, cioè è veramente grosso, è grosso, c'ha le luci, è un piattino enorme, volante.
Dopo un attimo di silenzio dato dalla sua entrata teatrale, tutti i commensali scoppiano a ridere. La mamma di Billy si avvicina a lui e cerca di rassicurarlo.
Dai, su, dai, calmati, forza, hai bevuto? Dov'è la tua tazza?
Mentre altri presenti molto meno empatici della signora lo additano con battute che sono riassumibili con «Billy posa il fiasco», alludendo al possibile stato di ebbrezza del giovane. Ma mentre tutti prendono per il culo il povero ragazzo, i due cani dei Sutton, rimasti all'esterno della fattoria, iniziano ad abbaiare e ringhiare ferocemente, lasciando intendere che c'è qualcosa che non va, che forse c'è davvero qualcuno o qualcosa là fuori. In casa, dunque, torna il silenzio. Gli adulti si affacciano alle finestre, ma fuori si vede nulla. Siccome in casa sono tutti coraggiosissimi, mandano proprio i più giovani là fuori a controllare. Così Billy Ray, in compagnia del suo fedele amico Lucky, escono sul patio. L'estate silenziosa riempie l'aria e anche i grilli hanno smesso di cantare. Solo i cani continuano incessantemente ad abbaiare in direzione di alcuni arbusti. Billy e Lucky si avvicinano. Sembra non esserci niente. Ma improvvisamente qualcosa tra le frasche si muove e i due cani spaventati corrono via con la coda tra le gambe,
andando a ripararsi sotto la casa. I ragazzi si guardano per un istante, poi tornano velocemente in casa. I presenti iniziano ad agitarsi.
Che succede?
Anche i bambini non sono più così tranquilli. Non lo so, dice Lucky, mentre sgancia il fucile dal muro e passa la pistola a Billy Ray.
Ma là fuori c'è qualcosa e spaventa i cani. Restate qui.
Lucky is the new Bruce Willis in Trappola di cristallo. I giovani escono nuovamente all'esterno. Ora il silenzio è davvero opprimente e c'è solo la luna ad illuminare la proprietà. Billy e Lucky avanzano verso le sterpaglie. Non sentono niente, ma la sensazione di essere osservati è potente. E non è perché il resto della famiglia li sta guardando dalle finestre della casa. Passano attimi che sembrano eterni, anche se in realtà stiamo parlando di una manciata di secondi. E basta un battito di ciglia, perché improvvisamente dall'oscurità emerge una figura non più alta di un metro, con arti grottescamente sottili e troppo lunghi che si trascinano e ondeggiano lateralmente al suo corpo. I suoi occhi gialli luminosi sembrano quasi vitrei. La testa bulbosa barcolla sotto il suo stesso peso. La figura ha orecchie da pipistrello che puntano istantaneamente nella direzione di qualsiasi suono emesso nelle sue vicinanze. Un incrocio tra Dobby e Brunetta. Ma all'inizio, la strana figura simile a un goblin rimane a distanza. Poi, come se avesse improvvisamente capito di essere sotto lo sguardo dei due uomini, lancia le braccia in aria e scatta verso la casa. Istintivamente sia Billy che Lucky alzano le armi e aprono il fuoco. I proiettili colpiscono il loro bersaglio, ma semplicemente lo fanno sbalzare a terra con una mezza capriola. Illesa, la creatura si ritira rapidamente nell'ombra, permettendo ai due uomini di tornare alla casa. Ed è in questo momento che i giovani si accorgono di un'altra creatura che li sta fissando dal lato ovest della proprietà. I ragazzi aprono di nuovo il fuoco e nuovamente un colpo di razzo sembra solo stordirla. Inoltre il proiettile pare rimbalzare su qualcosa di duro, facendo un suono metallico. I giovani sono scioccati. Correndo si rifugiano nuovamente all'interno della casa. Per avere un'idea della reazione dei presenti, ubica mentalmente la suddetta fattoria nella tua regione e usa lo slang locale per dar voce a questi contadini. Improvvisamente, la famiglia Sutton e quella dei Taylors si ritrovano catapultati in un film horror. Se anche qualcuno avesse bevuto troppo, la situazione lo ha fatto precipitare nuovamente alla realtà. Ed è qui il grosso dilemma. Resti rintanato o fuggi? A proposito di fuga, i cani se la sono data a gambe. Nessuno sa dove siano e manco se ne preoccupano a questo punto. In casa le reazioni sono molteplici, dal riso isterico al nonno che si arma come se dovesse tornare a combattere al fronte. Passa qualche minuto. Entrambe le famiglie tentano di decidere il da farsi e soprattutto cosa diavolo stanno vivendo. Parlano. Parlano tanto. Parlano talmente tanto che diventa una riunione di condominio. Passa più o meno un'ora, quando Billy Ray e Lucky realizzano che là fuori non si vede più niente. Non si avvertono suoni. Così decidono di uscire nuovamente sul portico ed indagare. Billy Ray apre la porta ed esce per primo, con Lucky a coprirgli le spalle. Immaginate il silenzio, ancora una volta, quello tipico delle campagne estive. All'interno dell'abitazione tutti trattengono il fiato.
A qualcuno scappa anche una scorreggina, ma vabbè, è il nonno, che alla fine scorreggia sempre per far sapere che è ancora vivo, quindi nessuno ci fa veramente caso.
Billy esce sul portico. Cammina lentamente, scrutando le siepi buie intorno alla proprietà. Sembra tutto tranquillo. Qualunque cosa fosse, se n'è andato. Fa per girarsi e comunicare con Lucky, quando dall'alto, improvvisamente, un artiglio si protrae e lo afferra per i capelli. Lucky, senza pensarci due volte, spara alla terribile creatura sul tetto, colpendolo, ma l'impatto ancora una volta semplicemente stordisce il mostriciattolo, rilasciando nell'aria l'ennesimo ping metallico. La creatura cade dal tetto, si rialza e fugge via. Mentre Lucky aiuta Billy a rientrare in casa tra le grida dei presenti, i due notano molteplici bagliori negli alberi intorno a loro.
Beh, è giunto il momento di fuggire via alla velocità della luce,
come se non ci fosse un dannato domani. Infatti, cogliendo l'occasione di ciò che sembra un attimo di raggruppamento da parte delle strane creature, le due famiglie si precipitano fuori e si lanciano verso i loro rispettivi veicoli, che paradossalmente, a differenza dei soliti cliché horror, si mettono in moto istantaneamente verso la città. Per la precisione, verso la stazione di polizia di Hopkinsville. Hopkinsville in questo periodo storico conta appena 12.000 anime. La stazione di polizia è piccina. Al suo interno c'è il classico poliziotto annoiato, scelto come vice sceriffo non per chissà quale merito, ma perché è figlio di Grazia. Grazia, sì. Dai, Grazia, quella che faceva la parrucchiera, che il marito gli ha fatto le corna e l'è rimasta sola col figlio. Presente, no? Lui, che ha provato a entrare all'esercito, ma siccome i piedi palmati, niente, c'è rimbalzato e quindi l'hanno fatto sceriffo, cioè vice sceriffo, giusto perché, capito, no? Cioè, e quindi, voglio dire, tanto qua non succede mai niente, va bene così. Sono gli anni 50, quindi probabilmente questo agente si sfonda di cruciverba e sigarette nella calma e nel silenzio. Improvvisamente, due auto inchiodano davanti al distretto ed escono di corsa 11 persone urlanti, tra mamme isteriche, bimbe in lacrime e uomini che imprecano. Entrano nella porta tipo slavina, come gli zombie di World War Z, e parlano tutti insieme alla gente. Fino a che quest'ultimo tira un urlo e pretende che solo uno dei capifamiglia spieghi la situazione. Una volta ascoltato e reso conto dell'incredibile incontro ravvicinato, la gente è completamente preso alla sprovvista dalla strana natura del racconto. Eppure negli occhi di quella gente vede un genuino terrore. Qualunque cosa abbiano visto, sembrano dire la verità. Sono due famiglie e tutti, bambini inclusi, sembrano sotto forte shock. Quindi l'alcol è da escludere. Così la gente chiama altri due colleghi ed insieme accompagnano le due famiglie alla fattoria, così da indagare sulla scena in prima persona. Non contenti, gli agenti chiedono rinforzi militari alla vicina Fort Campbell. Dal rapporto stilato da uno degli ufficiali si menziona uno strano bagliore nel bosco durante il sopralluogo, ma a parte questo nessuna delle misteriose figure minacciose emerge di fronte alla polizia. L'unità militare nel frattempo fa una rapida perlustrazione della zona, ma non trovano niente. Ormai è notte fonda. È 1:30 del mattino e per quanto le due famiglie giurino di aver visto strani esseri alieni, non ci sono prove concrete di ciò. Così la polizia e i militari rientrano nelle rispettive città. Sono scoccate da poco le 2 del mattino, quando dall'oscurità della notte gli inquietanti mostri tornano alla fattoria e questa volta fanno sul serio. Le creature iniziano a correre intorno alla casa e sul tetto, sono molte, passano i loro artigli sui vetri così da intimidire i presenti. Gli uomini si armano, sparano dalle zanzariere contro tutto ciò che si muove per 4 lunghissime ore. Le famiglie restano intrappolate in un conflitto a fuoco contro questi Pokémon incazzati venuti dallo spazio. Sembra una follia, ma a quanto pare queste creature fanno veramente di tutto per entrare in casa. E l'unica cosa che gli umani assaliti possono fare è sparare all'impazzata sperando di far ritrarre i cosetti mannari e farli tornare ai loro cazzutissimi piattini volanti. In totale ne contano 15. Prova a immaginarlo. 15 brunetta che cercano ogni anfratto possibile per introdursi in casa. E tu sei nel mezzo al nulla, senza telefono e elettricità per chiamare aiuto, con tua mamma e tua zia che gridano con le padelle in mano, tuo nonno che probabilmente si sta pure divertendo a rivivere un po' di adrenalina del conflitto a fuoco, tuo nipote che grida come un cretino. Soltanto all'alba del nuovo giorno, quando ormai giungono le 5 del mattino, le creature, come Nosferatu, si ritirano in ciò che resta dell'ombra. E questa volta, per sempre. I Sutton e i Taylor, una volta realizzato di essere sopravvissuti, si rilanciano in auto alla volta della stazione di polizia. Gli agenti, che sono lì lì per staccare il turno, vedono nuovamente le due macchine inchiodare. Oh, Dio, perché? Di nuovo? Però c'è un fatto. Ovvero che questa gente è conosciuta in paese e sono considerati persone di fiducia. La polizia non ha motivo di nutrire incredulità nei loro confronti, soprattutto perché gli adulti sono visibilmente sobri e i bambini raccontano la stessa versione. Viene così istituita una nuova indagine alla fattoria, dove si trovano poche prove della presenza di creature aliene, a parte una strana macchia circolare di terreno bruciato, ma nonostante questo, la proprietà è crivellata di colpi. È chiarissimo che uno scontro a fuoco c'è stato, e anche di quelli tosti. Ci sono buchi negli alberi, nelle finestre, nelle porte. La fattoria sembra un gigantesco scolapasta. E che senso avrebbe per qualcuno distruggere la propria proprietà senza ragione? Questo incontro con i goblin di Kelly Hopkinsville dette il via al boom degli omini verdi negli Stati Uniti. E nonostante incontri simili siano stati descritti da quel momento in poi a Hopkinsville e nel resto degli USA, rimane un gran numero di scettici che ricadono tutti sulla stessa teoria comune. Era ben noto all'epoca che una famiglia aggressiva di grandi gufi cornuti risiedeva nella foresta vicino alla residenza dei Sutton, portando molti a sostenere che la famiglia abbia semplicemente scambiato l'identità dei gufi come strane creature goblin. Chi crede ai Sutton insorge. Ma quale gufo è immune alle cartucce dei fucili da caccia? Ma che hanno la pelle d'acciaio inox? Sono pentole? Il gufo cornuto è il gufo più comune d'America. Sta gente che vive into the wild l'avrà visto un gufo in vita sua. Cioè, non è che mi dici c'è stata una migrazione di barbagianni azzurri e viola del Madagascar che al posto delle zampe hanno i piedi. Allora ci sta che non lo conosco. Ma cazzo, un gufo! Ma non importa. Lo scettico Joe Nickel punta su sta storia dei gufi e afferma che i residenti della casa erano più che probabilmente inebriati, indipendentemente dal fatto che la moglie di Lucky, Glenn Lackford, fosse altamente religiosa e non permettesse l'alcol all'interno o vicino alla casa. Giustamente, la moglie ultra bigotta che non vuole l'alcol nemmeno vicino alla sua proprietà, per una volta fa un'eccezione e vanno tutti in banana a tal punto da sfondare la casa dei proiettili perché hanno visto un gufo. Geraldine Sutton, la figlia di Elmer Sutton, uno dei presenti la sera dell'attacco, ha scritto un libro che descrive ciò che suo padre e la sua famiglia hanno vissuto e va spesso in tour a discutere dell'evento con ufologi e fan. L'evento di Kelly Hopkins potrebbe non essere mai completamente spiegato, dato che la maggior parte della famiglia e amici presenti quella notte sono morti, ma il racconto continua a vivere. Gli eventi dell'agosto del 1955 sembrano un blockbuster di Hollywood. Per quanto la serata in questione possa sembrare un selvaggio party tra redneck ubriachi, gli eventi sono ancora oggetti di dibattito. Un rapporto sarebbe apparso nel giornale Kentucky New Era il giorno dopo. La fattoria, una volta tranquilla e pacifica, era improvvisamente il luogo desiderato dai ricercatori e dagli investigatori di UFO. Lo scrutinio e l'interesse divennero così intensi che i Sutton finirono per vendere la fattoria. Brown Mountain, in North Carolina, è spesso oggetto di strani avvistamenti di sfere. Esistono molte voci e teorie secondo le quali la montagna sia in realtà una base aliena. Inoltre, una rete segreta di antichi tunnel si estenderebbe per chilometri sotto la terra. Tuttavia, uno strano ritrovamento negli anni 70 sembra collegare la montagna ai folletti del Kentucky e all'incidente avvenuto nella fattoria dei Sutton. L'autore del libro The Brown Mountain Lights, Ralph Lyle, avrebbe dichiarato di aver trovato i resti mummificati di una creatura aliena simile a un goblin. Inoltre, non aveva semplicemente trovato la creatura, era stato guidato ad essa. Nei primi anni 60 Lyle andò a Brown Mountain per indagare su avvistamenti di sfere e secondo l'autore un globo lo condusse all'interno della montagna nel primo dei tanti suoi diversi viaggi successivi. La sfera le avrebbe parlato telepaticamente, affermando di essere una forma di vita a base di gas. Un peto parlante. Sono sicura che qualcuno là fuori ha la capacità di far parlare le proprie emissioni di metano, ma sono abilità innate, ecco, destinate a pochi. Ma fu la sfera che condusse Lyle ai resti mummificati e lo istruì a rimuoverli dalla montagna. Doveva farlo, disse la sfera, come prova del suo incontro. La mummia aveva una notevole somiglianza con le creature descritte dai Sutton e dai Taylor, alta circa un metro, le braccia troppo lunghe per il suo corpo e la testa bulbosa. Anche se la stragrande maggioranza delle persone erano scettiche sulle affermazioni di Lyle, egli non si discostò una volta dalle sue dichiarazioni. Bravo, stoico, ci piace. Avrebbe anche affermato di essere regolarmente molestato da agenti del governo da quando ha fatto delle affermazioni. Forse è una coincidenza allora che quasi immediatamente dopo la sua morte nel 78 il negozio che possedeva fu completamente demolito e raso al suolo? Tutto ciò che conteneva andò perduto, compreso, secondo molti, lo strano alieno mummificato.
La pletora di domande senza risposta, dall'invasione di Hopkinsville allo strano ritrovamento di Ralph Lyle, mantengono questo caso sotto i riflettori dei cospirazionisti. Ci furono molte grida di bufala nei giorni e nelle settimane che seguirono i rapporti degli incidenti. In effetti, all'inizio del 1956, le famiglie Sutton e Taylor si erano stancate di parlare con chiunque della bizzarra notte in questione e di lasciarsi ridicolizzare, e peggio ancora, per i loro problemi. A parte Billy Ray, che ormai usava la storia come se fosse la sua bio di Tinder. In definitiva, i testimoni hanno preso una vera e propria batosta dalla stampa. Inoltre, molte persone si presentavano a casa loro per allestire stand di souvenir e offrire tour, ma le famiglie rifiutavano tutte queste offerte. Molti ricercatori hanno esaminato il caso nel corso degli anni. Infatti, ancora oggi, l'interesse per il caso rimane alto nella comunità interessata. Le indagini della polizia e quelle della Air Force del vicino Fort Campbell non hanno trovato alcuna prova di bufala. Anche le affermazioni degli scettici che diversi membri della famiglia avevano bevuto la notte in questione non hanno molto peso. Degli 8 adulti, la maggior parte era relativamente sobria. Inoltre, 3 degli 11 testimoni erano bambini e non avevano consumato alcun tipo di alcol. Ma poi, dico io, sai quanto ci vuole a far sbronzare un contadino? In fondo, però, erano gli anni 50. Ci voleva poco ad essere presi per pazzi. E l'idea che degli alieni potessero invadere veramente la Terra era riservata pressoché a Hollywood. La verità su cosa abbiano vissuto i Sutton e i Taylor quella strana notte d'estate resta un privilegio che non ci è riservato. Oh, il tuo panino è pronto. Ecco qua, nutria al quark con cetrioli e una spolverata di Tetra Pak. Oh, il pane lo facciamo noi. E non dimenticare il caffè, è freddo al punto giusto. Ora, scusami, ma ti devo salutare. Devo preparare la melma rosa per fare i nuggets. Sai, McDonald's si rifornisce da noi. Ma tu, torna a trovarci. Conosco molte cose della tua realtà e qui siamo sempre aperti. Ricorda però, l'inspiegabile dimora qui e la verità è sempre al prossimo autogrill. Alieni, paranormale, conspiracy, folklore e molto altro sono le fondamenta di questo podcast di cui hai appena ascoltato l'episodio pilota. Se ti è piaciuto, lascia una recensione o delle stelline su Spotify, aiuterebbe veramente tanto. Io sono Valentina e sono l'autrice e la voce principale di questo podcast. La sigla e le musiche fotoniche che ci hanno accompagnato sono di Mattia Ceci, così come le illustrazioni realizzate con l'intelligenza artificiale. L'incredibile montaggio è di Nicola Patelli. Ci trovi su Instagram come Questo Podcast Non Esiste. Noi ti ringraziamo per l'ascolto e ti aspettiamo sempre qui, al nostro autogrill, che come avrai capito, non esiste. Ciao!